Le esplosioni di Tianjin, con, a quanto se ne sa oggi, quasi 200 morti, le borse in caduta libera e un sistema politico, quello cinese, preso decisamente alla sprovvista da quanto accaduto negli scorsi mesi. Sono sicuramente nubi oscure quelle che si addensano sul governo di Pechino e fatti che sollevano interrogativi sulla grande Cina e su dove stia andando. La domanda è se è la fine di una crescita economica durata 30 anni oppure solo un assestamento fisiologico e alla fine anche salutare. Certo, il regime comunista per la prima volta in assoluto si è trovato di fronte a una situazione che non è riuscita a controllare e anzi prevenire, una debolezza politica che fin qui non era evidente. Da mesi è vero, il governo fa di tutto per ridare slancio all'economia, ma gli effetti rimangono modesti, anzi sembrano persino accentuare l'erosione di fiducia nei confronti dello Stato. Per alcuni osservatori le turbulenze dei mercati cinesi sono i sintomi di problematiche politiche profonde, per altri addirittura le avvisaglie di riforme e cambiamenti strutturali ormai inderogabili. Per cercare di capire meglio una situazione sicuramente complessa, Laser ha parlato a Pechino con i corrispondenti di varie testate estere, raccogliendo opinioni in parte simili, ma anche divergenti, molto divergenti, su un paese, la Cina, che sembra più che mai un bivio della sua storia. Le voci che sentiremo sono di Joachim Flotow, capo corrispondente della BBC a Pechino, Saibal Dasgupta dell'India Times, Inge Sørensen del danese Dagbladet e Ruth Kirchner dell'ARD tedesca.
Also was die Reform angeht, glaube ich, stehen wir an einem Punkt, den wir so vor zwei, drei Jahren, mit dem wir eigentlich gar nicht so richtig gerechnet haben.
Le riforme oggi si trovano a un punto in cui due o tre anni fa non abbiamo veramente pensato di trovarci. Certo, vediamo come il governo cinese ha più volte espresso la sua intenzione di riformare l'economia e di mantenere alto il tasso di crescita, puntando progressivamente a un modello di crescita più sostenibile. Fatto sta però che le riforme economiche annunciate non sono mai veramente decollate. E vediamo sempre meglio che le opposizioni interne a un'apertura sono molto, molto più forti di quanto avevamo pensato. Il continuo rallentamento della crescita economica ora pone il governo in grosse difficoltà. Non posso riconoscere alcuna volontà di portare avanti riforme politiche. Tutt'altro, molte libertà civili sono state progressivamente ridotte. Non che prima del 2012-2013 la Cina fosse un grande esempio di paese libero e aperto, ma la libertà d'espressione e le possibilità di esprimere liberamente i diritti civili si sono ulteriormente ridotte dall'avvento al potere di Xi Jinping.
Xi Jinping arrives and sets out an impressive agenda for administrative reform and structural reform. What we don't know is how successful he's going to be.
Con Xi Jinping è arrivato al potere un leader che ha subito messo in cantiere riforme amministrative e strutturali. Quello che non sappiamo è fino a che punto avrà successo e gli interrogativi quanto al contesto politico che ha instaurato sono molti. Di fatto siamo nel mezzo di un periodo di repressione politica con forti limitazioni delle libertà intellettuali e da un punto di vista culturale non è certo il momento di esprimere liberamente idee e opinioni. Tutto questo non promette bene per il futuro. Soprattutto se consideriamo che questo è un paese che in realtà dovrebbe affrontare le sfide enormi che ha davanti con lo stesso dinamismo con cui invece la sua popolazione sta cambiando.
I think you can see this period in which Xi Jinping comes to power as an extraordinary process of political consolidation.
È indubbio che l'arrivo al potere di Xi Jinping ha dato inizio a uno straordinario processo di consolidamento del potere. Pochi di noi avrebbero immaginato di vedere una tale spregiudicatezza nell'inscenare delle campagne anticorruzione, che in realtà non sono altro che purghe politiche fino ai più alti livelli. E questo ci fa capire con quale determinazione viene ormai combattuta la lotta per il potere in Cina, con un accentramento del potere in una persona mai visto dai tempi di Deng Xiaoping. Sottolinea che mi riferisco al solo Xi Jinping, non a Xi Jinping e Li Keqiang, il suo primo ministro. E questa è la grande differenza. Xi Jinping ha centrato nella sua persona tutti i principali portafogli politici. È lui e solo lui a decidere sulle questioni del paese e sulla linea politica. Dove Wen Jiabao era un primo ministro con piena voce in capitolo, Li Keqiang ha un ruolo subalterno, senza carattere. E penso che questo rappresenti meglio di ogni altro aspetto quanto potere oggi nelle mani del presidente Xi Jinping.
Xi Jinping. That's a big question, really.
Questa è la grande domanda. A che scopo tutto questo potere? Se siamo generosi con Xi Jinping, possiamo dire che ha dato avvio a un processo di consolidamento del potere e che aspetta il 19° congresso del partito nel 2017 per sbarazzarsi di alcuni membri della commissione permanente che non sono completamente in linea con le sue posizioni e quindi affrontare un nuovo mandato quinquennale implementando molto più speditamente ed efficacemente le riforme. Se invece non siamo generosi con lui, dobbiamo vedere l'attuale accentramento di potere come un gesto fine a se stesso, con il solo scopo di mantenere al potere la sua persona. La verità sta probabilmente da qualche parte fra le due. La vera domanda è quando gli attriti e le inquietudini suscitate dalla campagna anticorruzione, che sono, come dicevo, vere e proprie purghe politiche, si acquieteranno. Perché stiamo già iniziando a vedere segnali di come questa situazione stia creando una reale tensione all'interno del Partito Comunista. Xi Jinping aveva inizialmente riconosciuto, a ragione, il fenomeno della corruzione come una minaccia esistenziale per il partito. Ma se inizi ad alienarti il supporto della tua stessa base, terrorizzandola, allora hai un problema. L'altra grande minaccia per il Partito Comunista è il rallentamento della crescita economica. Se infatti la tua legittimazione ti viene dal far sì che l'oggi è meglio di ieri e domani è meglio di oggi, allora devi mantenere questa promessa ad ogni costo. E se c'è una cosa di cui bisogna dare atto a Xi Jinping è di aver capito la necessità in economia di riforme strutturali capaci di assicurare una crescita economica e di soddisfare le forti aspettative di una popolazione tanto numerosa.
Riforme economiche urgenti, quindi, anzi ineludibili, non fosse altro che per soddisfare le aspettative della classe media. Il problema è che le riforme economiche vengono attuate solo molto lentamente. A ritmo incalzante, invece, prosegue l'accentramento del potere politico e anche militare nella persona di Xi Jinping. Una contraddizione di fondo che solleva interrogativi sia sulla reale capacità d'azione di Xi Jinping, sia sulla stabilità di un paese ormai cruciale per l'economia mondiale. Sentiamo nell'ordine Inge Sørensen e Saibal Dasgupta.
On the surface, China looks incredibly stable. There is no control that the Communist Party has absolute power over the army and of the security system, which means the police and the internal security system, which is really enormous in this country.
In superficie la Cina sembra estremamente stabile, in effetti non c'è alcun dubbio che il Partito Comunista ha il totale controllo sull'esercito e sull'enorme apparato di sicurezza che include le forze di polizia e dell'ordine pubblico. Pensi che la posizione di bilancio per la sicurezza interna di questo paese è maggiore di quella per il militare, che tra l'altro è seconda solo a quella degli Stati Uniti. Questo le dice qualcosa sul grande senso di insicurezza che serpeggia nel partito, al di là del fatto che in superficie tutto sembri sotto controllo. Ma se facciamo un passo indietro, la domanda che possiamo porci è perché il Partito Comunista, che è stato talmente effettivo nel cambiare meglio le vite di centinaia di milioni di persone a una velocità che il mondo non aveva visto prima, perché, dicevo, allo stesso tempo questo partito deve investire tanti soldi per assicurare la stabilità interna del paese? Perché deve condannare all'ergastolo un intellettuale moderato e aperto al dialogo come l'uiguro Ilan Toti? Perché il partito si sente in dovere di agire in modo tanto forte? Ovviamente il Partito Comunista non si sente sicuro e sente che deve investire grandi energie nel zittire ogni voce discordante. Quindi le persone che realmente sanno cosa accade sotto la superficie, i leader del partito, evidentemente non pensano che questo paese sia stabile.
The people who really know what is happening in this country, I mean the leadership of the party, do not feel that the country is stable. The situation in the regions where you have huge minorities.
In regioni in cui vivono grandi minoranze che non appartengono all'etnia Han, come in Xinjiang e Tibet, la situazione è davvero instabile. Direi che c'è una grande e profonda difficoltà da parte del Partito Comunista Cinese nel gestire queste aree e province, come per esempio in Tibet, dove la situazione davvero non è stabile. Se me lo chiede così direttamente, credo che il partito sia pronto pronto a usare ogni tipo di forza e persino a ricorrere a un intervento armato, come quello visto nel 1989 in piazza Tiananmen contro gli studenti. Sono pronti a ripeterlo in qualsiasi momento. E non c'è alcuna discussione aperta sul ruolo guida del Partito Comunista in Cina, nessuna disponibilità al compromesso su questo. In quest'ottica penso che la situazione resterà stabile semplicemente perché useranno qualsiasi mezzo per restare al potere.
So I think it will stay stable because they will use any kind of methods to stay in power.
You see, it is the same story as SOEs. The government decides, or the Communist Party decides, what are core areas, what are untouchable areas, and then goes about the whole thing.
Vede, è la stessa storia come le SOEs, i grandi conglomerati statali. Il partito decide quali sono i settori di rilevanza sistemica e quali no, e poi si muove di conseguenza. Tutte le riforme e tutte le misure antimonopolistiche messe in atto non hanno fin qui toccato il settore statale, perché il governo ha deciso che, per esempio, il settore energetico ha rilevanza sistemica e quindi va escluso da qualsiasi misura. D'altra parte, però, è capace di perseguire e incarcerare dirigenti dello stesso settore energetico. Ecco perché tutti quelli che affermano di capire le intenzioni di Xi Jinping e delle misure politiche che sta mettendo in atto hanno torto, semplicemente perché tutta la situazione è in divenire e lui stesso, secondo me, sta ancora cercando la via giusta. Tutte le aspettative riguardanti Xi Jinping si fondavano su chi era suo padre, sulla sua carriera di dissidente durante la rivoluzione culturale. Nessuno si è veramente chiesto chi è Xi Jinping e per certi versi non lo sappiamo ancora oggi. Ma chi erano quelli che nutrivano queste aspettative? Soprattutto cinesi cresciuti all'estero oppure le nazioni occidentali? Per i cinesi stessi la priorità è sempre stata sul miglioramento della loro posizione economica. Penso che Xi Jinping abbia capito molto bene una cosa, ovvero che la stragrande maggioranza della popolazione pone il benessere materiale al primo posto. Il desiderio di riforme politiche, di maggiori libertà individuali, la libertà di stampa e tutto quello che ne consegue, tutto questo è nelle aspettative di non più del 15-20% della popolazione. E fra questo 20%, i giovani sono stati totalmente acquietati con Weibo, l'equivalente cinese di Twitter. Con questo la gioventù cinese ci giocherà ancora per un bel po'.
With the Chinese Twitter, the youth in China is going to play around for some more time.
I think it's one of the most interesting topics in China is what this new generation, so born in the late 80s and 90s, their relationship with the government, their relationship with the rest of the world.
Penso che la generazione nata a cavallo degli anni 80 e 90 rappresenti uno dei fenomeni più interessanti della Cina di questi anni, in particolare il loro modo di correlarsi all'estero, al governo, al loro passato. La retorica del partito quanto alla lotta contro la povertà e il caos non fa presa su queste generazioni, che sono le prime a crescere in un relativo benessere e quindi con aspettative molto, molto diverse da quelle dei loro padri. Vanno all'estero per turismo, per studio, e poi tornano con un bagaglio di esperienze e valori che determina il loro modo di guardare allo Stato e a quanto questo potrebbe e dovrebbe fare per loro. Non voglio con questo sopravvalutare l'importanza di queste dinamiche e non dico che i giovani scenderebbero in piazza per rivendicare l'accesso a Facebook. Quello che voglio dire è che se vieni da una città minore in Cina e vai in vacanza in Thailandia o Taiwan, inizi a pensare cosa potrebbe essere possibile nel tuo paese. C'è la questione di trovare casa a prezzi accessibili, l'inquinamento che non viene più tollerato, per non parlare degli oltre 200 milioni di cinesi senza permesso di residenza e senza diritto agli studi del figlio che chiedono ad alta voce proprio questi diritti. Vede, è abbastanza facile ignorare le preoccupazioni di lavoratori e manovali migranti. Diventa decisamente più difficile per il regime negare le richieste di coloro che sono alla base del suo successo economico. Ed io penso che il Partito Comunista Cinese, per quanto reiteri la sua volontà di interpretare i desideri e le aspettative della sua popolazione, non sarà alla fine abbastanza flessibile da riuscirci.
And I think the Communist Party, for all its obvious desire to stay ahead of public opinion and to be responsive to people's needs, may not be flexible enough to satisfy that.
Ich denke, zum derzeitigen Zeitpunkt gibt es keine großen Hoffnungen auf politische Reformen, die in irgendeiner Form das System in Frage stellen könnten. China wird sich nur so weit weiter öffnen, wie es den Alleinherrschafts-, den Alleinvertretungsanspruch dieser Partei nicht gefährdet.
Non credo che in questo momento ci siano le condizioni per riforme politiche che mettano seriamente in discussione l'egemonia del Partito Comunista in Cina. La Cina si aprirà solo nella misura in cui questo non mette in discussione il potere assoluto del Partito Comunista. Sono certa che all'interno del partito siano in corso feroci lotte di potere per assicurare all'una o all'altra fazione o famiglia una maggiore influenza. Penso alle vicende attorno a Bo Xilai, il capo del partito di Chongqing, dato da molti come nuovo uomo forte cinese e poi condannato all'ergastolo per corruzione, un'accusa pretestuosa, perché di corrotti come lui fra i dirigenti cinesi ce n'è molti. No, Bo Xilai è stato condannato perché era un uomo carismatico e perché apparteneva a una fazione che insediava da vicino Xi Jinping e aspirava ad un ruolo più importante nei complicati giochi di potere all'interno del Partito Comunista.
Innerhalb der kommunistischen Partei.
Absurd things have happened. This country, which is one of the most controlled countries in the world, has this contradiction of seeing the maximum number of revolutions.
Stanno accadendo cose assurde. Questo paese, che è uno dei più controllati al mondo, porta in sé la contraddizione di essere anche il paese con il maggior numero di rivoluzioni. Una contraddizione interessante che già Mao aveva colto, ripetendo ai suoi di stare allerta proprio da coloro che avevano attorno. Saranno loro a rivoltarsi contro di voi, diceva. Oggi la classe media in Cina è scontenta per una moltitudine di aspetti e viene vista come potenzialmente pericolosa per il potere centrale e persino capace di provocare una sommossa. Ma vede, ribellione e scontento in Cina sono due poli diametralmente opposti. Lo scontento qui non porta per forza alla ribellione. Quasi l'intera classe media è oggi insoddisfatta perché vuole sempre di più e questo ha a che fare con le aspirazioni e le alte aspettative di queste persone. Non sono insoddisfatte con la politica e non mettono in dubbio il governo, anzi, sono i primi ad appoggiarlo finché questo garantirà loro regolari aumenti di stipendio. Ecco perché il regime fa di tutto per sostenere la crescita economica e per migliorare lo standard di vita di queste persone, per esempio con una crescita continua degli stipendi. Ciò che voglio dire è che la Cina, malgrado tutti i discutibili meccanismi di controllo e sorveglianza, attrae ancora tanti investitori stranieri che investono i loro capitali in società cinesi, società che, tra l'altro, non presentano nemmeno regolari bilanci. Questi stessi investitori poi vanno in conferenza stampa e si lamentano della mancanza di trasparenza in Cina e noi giornalisti in buona fede ne scriviamo senza in realtà chiederci il perché tanti continuino a investire in un tale scenario.
And yet people are ready to put money. They come here, put money, then they go to a conference and they complain to we journalists that there is no transparency. And we write about it faithfully. But we don't ask, why are you putting money in such a scenario?
Den meisten Beobachtern Chinas ist, glaube ich, völlig klar und auch sicherlich den Führungskadern in der kommunistischen Partei selbst, dass sie ja ideologisch beispielsweise relativ wenig anzubieten haben.
Alla maggior parte degli osservatori qui in Cina, e certamente anche ai quadri dello stesso Partito Comunista, è perfettamente chiaro che dal punto di vista ideologico hanno ben poco da offrire e che i problemi di fondo del paese e della società cinese non sono risolvibili senza reali riforme politiche. Prendiamo la lotta alla corruzione. Nei fatti sarebbe relativamente facile combattere questo fenomeno. Quello che ci vorrebbe sono trasparenza, un sistema giuridico indipendente e una stampa libera in grado di assolvere al suo mandato di voce critica. Ovviamente tutto questo non esiste in Cina e se esistesse o venisse implementato molto presto metterebbe in questione il Partito Comunista e la sua egemonia. Penso che questo è molto chiaro a molti in Cina e quindi tutti qui si chiedono sulle reali possibilità di successo della campagna di reideologizzazione in corso, se può raggiungere un qualche tipo di risultato o se alla fine, invece di affrontare di petto le problematiche di questo paese, non faccia altro che posticiparle ulteriormente.
I problemi che questo Land ha, o das Angehen dieser Probleme, eigentlich nur weiter in die Zukunft verschieben.
What I don't see is a massive desire for political reform in China.
Quello che non vedo è un enorme desiderio di riforme politiche in Cina. Persino secondo dati pubblicati dallo stesso governo, ci sono in Cina più di 100.000 proteste di una certa entità all'anno. La genialità di questo sistema sta nel far sì che nessuna di queste 100.000 proteste guardi oltre il proprio territorio, nella provincia accanto, e non riconosca problematiche del tutto simili e che è il governo centrale, il sistema a essere marcio nel suo insieme, piuttosto che il singolo governo locale. Una tattica brillante, che ha funzionato benissimo. Fare sentire alla gente che il centro è puro e che ogni malaffare è da imputare solo a politici locali. In un gran numero di proteste il tenore è: ah, se solo Xi Jinping sapesse, farebbe qualcosa e tutto andrebbe meglio. E ogni volta che le proteste diventano di dominio pubblico, il governo centrale effettivamente fa qualcosa. Mette a tacere tutto, manda qualcuno da Pechino, arrestano qualche funzionario corrotto e distribuiscono un po' di denaro agli abitanti. Questo modo di fare può andare avanti per sempre? Non lo so. Fin qua ha funzionato benissimo.
Is that going to carry on forever? I don't know. It's very successful up till now.
I think the Communist Party is obsessed with this idea that it has to show power.
Penso che il Partito Comunista sia ossessionato dall'idea di dover mostrare la propria forza. Non può mostrarsi debole. È un aspetto inerente a ogni dittatura. Non è quindi una questione di bene o male, giusto o sbagliato. Per il Partito Comunista è una scelta di fondo della sua politica e di presentarsi forte e intransigente. Tutt'al più mostrerà clemenza se qualcuno fa pubblica ammenda dei propri errori o abbassa la testa di fronte alla forza del regime. Aspettarsi da questo tipo di governanti che cambino il loro atteggiamento è, a mio vedere, un'aspettativa irrealistica. La Cina sta cambiando le dinamiche economiche dell'Europa e del mondo e la sua influenza sta avendo l'effetto contrario a quello che molti in Occidente si aspettano. Tanto voi occidentali sperate di cambiare la Cina, tanto in realtà lei sta cambiando voi e i vostri valori. Me lo faccia dire, la Cina non pensa a introdurre riforme politiche e non pensa ad aprirsi nemmeno economicamente. Questa è una delle aspettative, uno dei sogni degli occidentali. No, la Cina davvero non ragiona in questi termini. Non pensi nemmeno per un attimo che la Cina sia comunista o si veda tale. La verità è che la Cina ha un capitalismo full power a tutto tondo. È un paese quindi che seriamente aspira ad un ruolo come quello degli Stati Uniti e agisce di conseguenza. Ma sulle questioni di base non ci sarà alcun compromesso.
At the end of the day they are politicians. And which politicians want to commit harakiri?
Saibaldas Gupta è indiano e ha una lettura molto pragmatica dei fatti, un po' una realpolitik applicata al colosso cinese. La realtà cinese però è sfaccettata e molte volte anche terribilmente contraddittoria. Certo è che se Pechino vuole mantenere la crescita economica e una stabilità politica, ha davanti a sé passi importanti che richiederanno abilità e una visione d'insieme che va probabilmente oltre l'approccio realistico che sappiamo. La domanda è se reali riforme politiche siano ormai davvero una necessità oggettiva o se il modello cinese, come sembra ancora per il momento, è capace di mantenere la crescita economica anche facendo a meno di libertà democratiche. Sentiamo in conclusione ancora una volta Joe Floto, capo corrispondente a Pechino della BBC.
I think if you examine how the party deals with dissent, how it deals with anyone coming together around an issue or an idea, and you see how brutally and swiftly it responds, you would have to conclude that that is not a government that is hugely confident in what it's delivering for China.
Se osserva come il partito reagisce al dissenso e come si comporta con chiunque si coalizzi per difendere determinate cause e con quale immediatezza e brutalità risponde, non può che concludere che questo governo è perplesso quanto al contributo che è capace di dare al paese. E in questo contesto nessuno della sicurezza interna alzerà mai la voce per dire: ehi, ma questi che protestano qualche ragione ce l'hanno. Semplicemente non c'è lo spazio intellettuale e politico per fare questo. Siamo quindi di fronte a un sistema blindato che sa soprattutto reprimere e che trae la sua forza e la sua totale legittimazione dai successi economici raggiunti. La quantità di riforme necessarie in questa economia è impressionante. E gli interessi personali che si oppongono hanno sin qui rallentato, impedito l'attuazione di queste riforme, viene in parte dallo stesso Partito Comunista. Una situazione che è lungi dall'essere risolta. Troppi sono i soldi e le persone coinvolte. D'altra parte è giusto accennare a certe riforme fiscali e monetarie. Lì reali passi avanti sono stati fatti. Questi sono segnali ottimistici. Segnali pessimistici sono invece che siamo nel 2015 e le cose non stanno accadendo abbastanza velocemente. E le grandi questioni su come la Cina si colloca e intende collocarsi in futuro, in una moderna economia di mercato, rimangono totalmente aperte. Quanto alle riforme politiche, non abbiamo motivo di credere che Xi Jinping stia pensando a un qualsiasi tipo di riforma politica. Di fatto, non ha mai iniziato. Una delle ipotesi che avevamo formulato quando Xi Jinping fu eletto era che alcuni dei suoi più stretti collaboratori non erano in realtà perfettamente in linea con lui, e il primo ministro Li Keqiang era uno di questi. Ora pensiamo che fra un anno e mezzo, quando al 19° congresso Xi Jinping sarà rieletto, grazie al potere che ha, rinsalderà ulteriormente i ranghi, sbarazzandosi degli ultimi oppositori interni, come appunto Li Keqiang. A quel punto Xi Jinping avrà definitivamente cementato la sua posizione di capo della commissione permanente più dominante vista da generazioni a questa parte. Inoltre questo gli darà il potere di influenzare gli affari politici del paese ben oltre il suo mandato. Penso sarebbe un errore pronosticare l'una o l'altra evoluzione politica, ma è giusto sottolineare quanti sforzi saranno necessari per rispondere a tutto un ventaglio di aspirazioni totalmente nuove e che cambiano a un ritmo così veloce in un paese così profondamente diverso fra nord e sud, est e ovest, ricchezza e indigenza. Sfide che sarebbero enormi per qualsiasi paese. Da una prospettiva storica e certamente da una prospettiva europea, bisogna anche porsi la domanda per quanto tempo puoi andare avanti così, senza dare alla popolazione almeno una certa qual sensazione di avere realmente qualcosa da dire. I prossimi 10 anni saranno decisivi per la Cina e per il Partito Comunista. Chissà quali avvenimenti accadranno a cui non abbiamo nemmeno pensato. Avvenimenti che sfideranno l'ordine instaurato, lo scuoteranno in una maniera tale a cui non è preparato. Questo può venire dall'esterno, può essere un terremoto, un avvelenamento di massa, oppure qualche altro fatto totalmente inaspettato. Torniamo sempre alla stessa domanda. Xi Jinping sta accumulando tanto potere come nessuno da generazioni. Cosa ne farà?
We come back to the question. He's accumulating and consolidating more power than anyone in a generation. What's he going to do with it?
Thank you very much, John.
You're very welcome.